Controradio Notizie Estate.
Dopo le 12, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale, le notizie a cura della redazione. Oggi lunedì 11 agosto 2025, quello di oggi è un momento storico in cui la situazione geopolitica e i conflitti internazionali sono sempre più acuti, ci sono situazioni drammatiche come quelle di Gaza. Il suono della Martinella risuona ancora più forte e fa sentire ancora di più una scossa alle nostre coscienze. Questo quanto ha dichiarato questa mattina la sindaca di Firenze Sara Funaro, aprendo le celebrazioni per l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo con i ritocchi appunto della Martinella. La campana della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, che l'11 agosto 1944 annunciò alla città il ritorno alla libertà e alla democrazia. L'emozione è grandissima, il sentir suonare Martinella e ricordare quello che è stato il nostro passato, le tante persone che sono sacrificate per fare in modo che la nostra città potesse essere libera. È un'emozione indescrivibile, a parole, ha detto Funaro. Sentiamola al microfono di Andrea Montigianiti.
Bella, è la seconda volta, ma ogni volta è come se fosse la prima. L'emozione è grandissima. L'emozione di sentir suonare la Martinella e ricordare quello che è stato il nostro passato e le tante persone che si sono sacrificate per fare in modo che il nostro paese, la nostra città potesse essere libera, è un'emozione indescrivibile, indescrivibile. E oggi ancora di più, in un momento storico in cui la situazione geopolitica e i conflitti internazionali sono sempre più acuti, in cui ci sono situazioni drammatiche come quella di Gaza, questo suono della Martinella risuona ancora più forte e fa sentire ancora di più una scossa alle nostre coscienze. I testimoni sono sempre meno perché ovviamente per motivi di età non iniziano a scomparire. Io penso che quello che noi abbiamo il dovere di fare è fare in modo che tutto quello che è stato fatto in questi anni, per cui a conservare le testimonianze attraverso libri, attraverso film, attraverso documentari, venga tramandato sempre di più attraverso i giovani, fare in modo che ci possa essere una sorta di staffetta della memoria che faccia rimanere vivo il ricordo di quello che è stato il passato, per fare in modo che i nostri ragazzi possano capire qual è la nostra storia e questo possa farli lavorare per essere dei cittadini migliori di quelli che siamo stati e di quello che c'è. Questo lo possiamo fare solo facendo in modo che quelle testimonianze rimangano ancora vive e che rimangano un punto di riferimento, un esempio.
Io ritengo che l'11 agosto sia il segno della libertà, della democrazia, di ciò che il nostro popolo è riuscito a conquistare con forte impegno la popolazione dei partigiani, di una società civile ancor prima di uno Stato che allora non esisteva. Quindi è il segno e la forza dell'autonomia del popolo toscano. Questo quanto ha dichiarato invece il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, partecipando appunto alle celebrazioni per la liberazione di Firenze. Ma qual è il significato oggi della liberazione dal nazifascismo? L'abbiamo chiesto a Benedetta Albanese, assessora del Comune di Firenze con delega alle politiche della memoria.
Antifascismo oggi vuol dire riconoscere quegli elementi liberticidi che ci hanno insegnato a individuare i nostri partigiani e che, seppure sotto forme diverse, oggi portano ancora una sostanza che si può riconoscere, e quindi essere antifascisti oggi non è in nulla anacronistico. L'antifascismo è un valore che si è fatto diritto costituzionale, che si è fatto principio irrinunciabile e che accompagna le nostre vite, chiaramente adeguandone i contenuti al momento della storia che viviamo, anche quello attuale.
Lei è un'amministratrice, come vive questa eredità oggi?
Beh, intanto il senso di coesione e di unione per un bene superiore, che è quello di tutti, molto oltre il proprio, è qualcosa che abbiamo imparato da quegli anni, abbiamo imparato da tutte quelle persone che, pur appartenenti a partiti diversi, sono state tutte antifasciste e quindi sono state unite all'insegna, come dicevo, di valori, principi e diritti che appartenevano a tutti.
E le celebrazioni sono cominciate con il suono della Martinella alle 7, alle 8 la corona di alloro deposta al cimitero di Trespiano presso il monumento a Piero Calamandrei, poi alle 9:45 la cerimonia solenne con deposizione di una corona d'alloro e onore caduti tutte le guerre, e alle 10:30 le celebrazioni ufficiali con i comizi dall'arengario di Piazza della Signoria davanti a Palazzo Vecchio. In quell'occasione una settantina di persone ha inneggiato alla Palestina con bandiere e cori, in particolar modo spiccava uno striscione su cui era scritto: Firenze è libera dal 1944, ora tocca alla Palestina. È un urlo per Gaza, è l'iniziativa di questa sera in Piazza Tasso a Firenze in occasione delle celebrazioni per la liberazione di Firenze dal nazifascismo. Ad organizzarlo il collettivo XGKN dalla 21, ne abbiamo parlato con Alessandro Tapinassi della Brigata Sonora.
21 ci ritroviamo e ci sarà nell'ennesimo flash mob, il settimo facciamo, perché comunque è fondamentale cercare di dare voce a queste persone che voce non hanno, cioè che sta succedendo è qualcosa che ferisce profondamente nell'animo ogni persona sensata, ecco, cioè, quindi oggi un giorno importante, il giorno della liberazione, appunto, dell'insurrezione di Firenze del 44, e c'è un filo conduttore chiaramente tra la lotta dei nostri partigiani, dei nostri padri, e quella del popolo palestinese, ecco. È importante essere lì, portare strumenti e farci sentire, appunto. Allora, noi intanto ci si ritrova lì, si guarda al momento come muoverci, chiaramente. Certo. Ma senti, io penso la partecipazione sarà bella, sostanziosa, perché comunque la cosa è molto sentita, ecco.
Perché mettere insieme la vicenda della Palestina con l'11 agosto, con la liberazione di Firenze?
Ma perché in realtà si tratta sempre, ogni generazione ha lottato per delle cose sacrosante, cioè, nel senso, come si fa a rimanere nella commemorazione di una lotta contro i nazifascisti senza poi girandosi dall'altra parte quando c'è in corso un genocidio? Cioè, sarebbe proprio una cosa triste, ecco.
La cronaca: una donna di 43 anni è stata soccorsa l'altro ieri in una casa sulle colline di Fiesole, in provincia di Firenze. Secondo quanto spiegato, è stata portata in codice rosso all'ospedale di Careggi a causa delle ferite provocate da una roncola. Rianimata sul posto dai sanitari al 118, è ricoverata in prognosi riservata, in pericolo di vita a Careggi. Ad aggredire la donna, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato il marito, 45enne. L'uomo, un cittadino tunisino, è stato arrestato per tentato omicidio. Militari sono intervenuti nella casa, una strada privata in località Montebeni, a seguito di una chiamata al 112. Il 45enne, si spiega dagli inquirenti, aveva appena aggredito con una roncola la moglie, fiesolana. L'immediato intervento dei militari ha permesso di arrestare l'uomo in flagranza di reato e di sequestrare l'arma utilizzata. Secondo i primi accertamenti, il movente dell'aggressione sarebbe riconducibile a dissidi coniugali, anche se non risultano agli investigatori denunce pregresse per maltrattamento in famiglia. Su disposizione della Procura della Repubblica, l'arrestato è stato condotto al carcere di Sollicciano. La colpevolezza dell'indagato sarà valutata poi nel corso del processo. Per lo stesso vige, come detto, la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva. Nelle prossime ore sarà firmato il decreto che fisserà la data delle prossime elezioni regionali in Toscana, il 12 e il 13 ottobre. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Eugenio Giani, che riguardo al programma in vista delle regionali ha detto: ritengo che ci siano tutte le condizioni per un programma forte che dia il senso di una giunta che ha lavorato a livello nazionale sui temi della scuola, con l'iniziativa Asili Gratis, sui temi della sanità e del lavoro. In più, ha detto Giani, tra i temi forti ci sarà l'acqua pubblica per entrare anche per garantire un bene primario sia pubblico, oltre ai temi dell'ambiente che Movimento 5 Stelle e AVS hanno sostenuto con forza, anche gli aspetti dell'energia rinnovabile, dell'economia circolare e della lotta al contrasto all'inquinamento, e poi lavoro e salario minimo. Ma a proposito di programma, questa mattina ne abbiamo parlato con l'onorevole Andrea Quartini del Movimento 5 Stelle.
Abbiamo fatto già alcuni momenti di confronto e effettivamente almeno diciamo la parte, chiamiamola così, schleiniana del Partito Democratico ha molte cose di cui parlare e c'è una convergenza discreta su diversi temi, soprattutto a partire dal tema della multiutility piuttosto che dalla postura che dovremmo avere rispetto alle Basilato in Toscana, rispetto anche a una governance della sanità più attenta ai cittadini, più attenta ai territori, da ridiscutere soprattutto nel caso che la via non andasse in porto, il discorso dell'aeroporto. Insomma, ci sono diverse questioni che ci fanno convergere ed è anche un buon segnale per diciamo il centro-sinistra che deve comunque accreditarsi in maniera forte nei confronti del centro-destra, non solo in Toscana ma in tutto il paese. Certamente va costruito con grande pazienza questo tipo di percorso perché ci sono stati soprattutto negli anni delle differenze assolutamente consistenti, però visto che per esempio faccio degli esempi banali, è giusto per dare l'idea, sul reddito di cittadinanza erano ostili e si sono avvicinati, sul salario minimo uguale il Partito Democratico era ostile, ma anche il sindacato era ostile e ci siamo avvicinati rispetto a questi temi. Sul tema della legalità stiamo avvicinando perché sono dei fatti in Puglia, anche nello stesso programma che faremo in Toscana, c'è un'idea di legalità diffusa che vogliamo che sia condivisa.
Ombrelloni chiusi e tasche vuote, il cortocircuito dell'estate italiana, ne abbiamo parlato con Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana.
Un quadro abbastanza cristanzuolo perché soltanto i nostri dati ci dicono il 46% per esempio di fiorentini faranno una vacanza di una settimana per la metà di questo campione o comunque pochi più giorni. Le motivazioni sono diciamo le solite e sono purtroppo dovute a tensioni e a spendi troppo bassi, ma c'è anche in realtà una diciamo un costo esoso da parte insomma di albergatori, di balneari che applicano delle tariffe veramente insomma un po' esagerate. No, sottolineare anche un po', direi proprio esagerate.
Gli imprenditori del settore turistico ribattono che per loro sono aumentati i costi e soprattutto il carico fiscale in Italia insostenibile.
Va bene, allora succede quello che sta succedendo adesso, che i costi poi sono aumentati per tutti, ovviamente non soltanto per l'imprenditore ma anche per i cittadini che pagano anche loro più bollette della luce, del gas, l'inflazione sui beni alimentari, quindi non riescono ovviamente a sostenere dei costi così alti quando vanno in vacanza. Questo dico, mi viene da pensare, a parte che si parla ogni anno di caro vacanze, perché tutti gli anni controllavo anche gli aumenti nel 2024, se c'era un aumento del 3% rispetto al 2023, cioè c'è un lento ma inesorabile aumento dei costi.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi c'è lo sereno poco nuvoloso, i venti sono deboli moderati settentrionali di Grecale nell'interno di Maestrale sulla costa, i mari poco mossi o temporaneamente mossi nel pomeriggio e le temperature, le massime in lieve calo nelle zone orientali, in aumento invece su quelle occidentali con valori fino a 40 gradi nelle zone interne, 33-34 gradi sulla costa. È tutto, grazie a Renere Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi l'ottima musica di Controradio e poi con voi Pierluigi Megahertz. L'informazione regionale di Controradio ritorna alle 19 con l'edizione serale della Newsline. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.